Grazie, grazie tantissimo dell'invito. Sono tantissimi i motivi per cui sono contento di essere qua con voi. Il primo motivo che cito è di essere qui all'interno del contesto dei Circoli Dossetti, anche nella memoria di Giovanni, perché non si può non citare Giovanni, e lo faccio con grande piacere, quindi mi fa veramente un enorme piacere essere qui a parlare con voi del tema di cui mi sto occupando, in particolare in Regione Lombardia, da consigliere regionale da un po' di anni, e anche in un momento in cui in Regione Lombardia sono avvenuti dei cambiamenti molto consistenti, di cui forse in parte i cittadini lombardi hanno avuto la consapevolezza, la sensazione, in parte no, anche perché molti degli effetti di quello che si è deciso da parte di chi governa la Regione Lombardia in questi anni saranno dispiegati e diventeranno noti sulla pelle dei cittadini nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Però prima di arrivare alla specificità lombarda, come giustamente mi è stato chiesto di raccontare, un'introduzione, credo, una premessa che poi tocca temi che saranno sicuramente sviluppati in maniera più profonda da chi mi segue, e deve farlo rispetto a qual è il contesto nazionale nel quale anche la sanità lombarda si trova. È stato giustamente detto, oggi lo scenario di bisogni e di cura della salute è molto cambiato rispetto agli anni passati. Il dato che tutti conosciamo è il dato dell'invecchiamento, che grazie al cielo è oggi l'aspettativa di vita molto più lunga di quella che si aveva qualche anno fa, anche se per la prima volta si è contratto rispetto agli ultimi decenni l'aspettativa di vita che viene calcolata, diciamo, in maniera scientifica sulla popolazione esistente, che vuol dire che diversamente da quanto si pensava fino a qualche tempo fa, questa aspettativa di vita non è che destinata a crescere sempre. Una volta si arrivava a 70 anni, 75, 80, adesso non saprei, non voglio dire il numero esatto, ma credo che siamo sugli 82, 83, non è un numero che probabilmente è destinato sempre a crescere. Questo ci fa anche riflettere. Ma perché è cambiato il bisogno di salute e il modo in cui si cura? Non solo perché c'è una popolazione che invecchia di più, è cambiata molto perché è cambiata la tecnologia, di cui si parla troppo poco forse, in sanità, ed è cambiato anche il potere curativo che ha il farmaco. I farmaci che oggi abbiamo, innovativi, che poi pongono anche un problema sulla sostenibilità, ma ci torneremo, riescono a curare le persone molto bene, molto di più di quanto si faceva in passato. Quindi non c'è solo un allungamento della vita, ma c'è anche un allungamento della vita con malattia. Tant'è che qualcuno si è posto la domanda se dobbiamo pensare all'obiettivo di allungare la vita o di allungare la vita sana, perché si allunga la vita ma si allunga anche il periodo di vita non sana. Sono tutti temi che meriterebbero delle riflessioni e delle digressioni, però cerco di stare sul pezzo. In questo completo cambiamento di scenario rispetto al passato abbiamo anche una specificità italiana rispetto al resto del mondo positiva, che dobbiamo con i denti e con le unghie salvaguardare, perché ciò che di buono abbiamo piano piano si sta un po' deteriorando. Noi andiamo a partire dalla Costituzione, il riconoscimento del diritto universale alla cura della salute. Il nostro sistema, che anche qua non voglio entrarmi in materie che il professore può spiegare molto meglio di me, è un sistema nonostante tutto ancora universalistico. Nessuno, quando tu entri in ospedale, ti chiede la carta di credito o ti chiede da dove vieni. È all'interno di questa grande virtù italiana, perché noi siamo uno dei sistemi sanitari al mondo guardato con più interesse, perché tra l'altro addirittura costa meno di altri sistemi sanitari che curano di meno e appunto sono più costosi. Sapete che quando Obama ha fatto l'Obamacare ha anche guardato al sistema italiano per capire come si era realizzato nel corso dei decenni in Italia questo sistema. Però dicevo, questo sistema, a mio parere, dal momento in cui è introdotto dal punto di vista costituzionale, con l'introduzione delle regioni, con la definizione del titolo quinto, una autonomia organizzativa delle regioni, ha incominciato ad essere un sistema sempre meno equo tra territori e territori di questo paese. E quindi voglio mettere un'altra parola fondamentale, oltre alla parola sostenibilità, che giustamente è stata citata, che è il tema della equità. Noi sostanzialmente oggi abbiamo in Italia 21 sistemi sanitari diversi. È vero che i livelli essenziali di assistenza sono definiti a livello nazionale e sono il punto di riferimento a cui devono sottostare tutte le regioni, ma ahimè sappiamo benissimo che una volta definiti i livelli essenziali, altro è come vengono garantiti in Sicilia piuttosto che in Calabria, in Lombardia piuttosto che in Veneto. E guardate che vorrei sfatare subito un mito: la famosa eccellenza lombarda, vado per brevità, non apro troppo, vi butto un po' di pennellate perché sennò avremo bisogno di più tempo. La famosa eccellenza lombarda la possiamo riferire al sistema ospedaliero, ma se pensiamo alle cure sul territorio, che sono le cure di cui più frequentemente noi cittadini abbiamo bisogno, la Lombardia nella classifica del soddisfacimento dei LEA è addirittura sesta e settima in Italia. Mentre ci possiamo vantare di avere grandi ospedali, che ci sono anche in altre regioni, tra l'altro, non sono soltanto in Lombardia, non così ci possiamo vantare del soddisfacimento dei LEA. E ci stanno davanti anche regioni governate dallo stesso colore politico da cui da sempre governata la regione Lombardia, penso al Veneto, che ha sui servizi territoriali molti, molti punti in più da dare rispetto alla Lombardia, ci va nel naso in moltissime cose. Quindi un altro tema è quello di questa organizzazione regionale della sanità, che ha sicuramente portato, oltre al dissesto economico di molte regioni, a delle disuguaglianze in salute notevolissime da territorio a territorio. Diseguaglianze in salute che, ecco, dopo queste pennellate vorrei entrare nel tema lombardo, diseguaglianze in salute che ci sono anche in regione Lombardia. Perché se c'è qualcosa che tutti noi sappiamo bene, è che in Lombardia, quando prenoti una visita o un esame, ti danno dei tempi d'attesa lunghissimi, salvo che se tu vai privatamente paghi e quella stessa visita con lo stesso esame lo puoi avere in tempi brevissimi, anche all'interno del sistema pubblico attraverso il sistema degli infermieri. Ditemi voi se questo non è un forte elemento di disuguaglianza per i cittadini lombardi, perché è chiaro che chi se lo può permettere a questo punto si cura meglio, si cura di più, chi non se lo può permettere è portato, insomma, a tempi molto più lunghi, che sono fondamentali. Il fattore tempo nella cura della salute è fondamentale. Allora, questa caratteristica lombarda nasce anche, questa caratteristica per cui abbiamo questo doppio sistema pubblico-privato così accentuato, che è unico nel panorama nazionale in queste proporzioni, nasce sostanzialmente dalla riforma del 97 del governo Formigoni, che introduce il famoso principio della libertà di scelta, che consente all'iniziativa privata di costruire ospedali, costruire offerta di cura della salute di natura privata, ma accreditata, convenzionata, per usare una parola che comprendiamo meglio, col sistema pubblico, quindi pagata dal sistema pubblico, tale per cui il cittadino lombardo può scegliere di andare nel privato o nel pubblico con lo stesso identico meccanismo, a volte senza neanche rendersi conto se sta in una struttura privata o in una struttura pubblica, perché il cittadino poi magari lo intuisce quando varca la soglia, perché ci sono standard alberghieri diversi, ma poi ormai in Lombardia non ci siamo più abituati a chiedere se sto andando dal privato o sto andando dal pubblico, no? Ecco, questa cosa è un'ulteriore caratteristica del sistema lombardo, che ha segnato fortemente la nostra sanità in questi 20 anni e che ha procurato anche dei problemi, al di là delle eccellenze che ci sono, che lo stesso governo Maroni dal 2013 in poi si è riproposto di affrontare, devo dire con un po' di onestà intellettuale che fino ad allora era un po' mancata, e che però ha prodotto una riforma che a mio parere questi problemi della sanità lombarda non li sta affrontando. Anzi, sul finale la coda di questa amministrazione regionale si sta addirittura accentuando, e qui adesso vorrei entrare un po' nello specifico lombardo perché tengo d'occhio anche l'orologio. Una parola però ancora la dico rispetto all'autonomia, è un dibattito politico e della società nostra che in Lombardia abbiamo vissuto con grande intensità ad ottobre, quello dell'autonomia della regione, ha a che fare anche col tema della salute. Io credo che in quel dibattito si è mistificato molto l'obiettivo dell'autonomia rispetto in particolare anche rispetto al sistema sanitario, cioè, traduco in parole credo che chiare. Si è detto, se la Lombardia avrà maggiore autonomia di quella richiesta e quell'istanza che era rappresentata dal referendum del 22 ottobre, anche sulla sanità potremmo fare meglio. Secondo me raccontando una cosa falsa, perché, come dicevo un attimo fa, l'autonomia sulla sanità è amplissima. Che autonomia in più vuoi avere? Possiamo discutere sul fatto che ci sia bisogno di un finanziamento dal livello nazionale maggiore, e anche qui vorrei dire una parola di verità, una cosa oggettiva: non è corretto parlare in questi anni di tagli alla sanità lombarda, perché andrebbe detto così: è stata tagliata la previsione di aumento del fondo sanitario, è stata tagliata la previsione di aumento, ma non è stato tagliato il fondo sanitario. Cioè, nessun cittadino che dovessi chiedere a voi, vi dovessi dire, secondo voi lo Stato ha tagliato soldi alla sanità lombarda? Credo che voi direste di sì, perché questo è il messaggio costante che è passato in questi anni. Invece la quota parte del fondo sanitario nazionale arrivata alla regione Lombardia è aumentata. Certo, è aumentata di meno di quello che nel patto della salute si era previsto, ma il Fondo Sanitario Nazionale è aumentato in questi anni. Dopodiché possiamo discutere, per carità, dobbiamo essere intellettualmente onesti, il bisogno è talmente cresciuto, sono stati riconosciuti nuovi livelli essenziali di assistenza che hanno un costo, per cui si può giustamente criticare il fatto che l'aumento non è sufficiente a coprire i bisogni, però che si sappia che la quota parte che la Regione Lombardia ha ricevuto dal Fondo Sanitario in questi anni non è stata tagliata. Allora, questa rivendicazione di autonomia che è stata fatta durante il referendum per l'autonomia della Lombardia è stata molto mistificata anche rispetto alla sanità lombarda, per coprire le magagne, una parola poco scientifica, che questo sistema lombardo ha e che noi viviamo sulla nostra pelle, in particolare sulle liste d'attesa. Questo ci tenevo a dirlo, perché tra l'altro io credo che perseverare nell'obiettivo di avere 21 sanità diverse in questo paese è sbagliato. E veramente chiudo la parentesi sull'autonomia, anche rispetto al referendum costituzionale del 4 dicembre, che è stato vissuto dalle regioni come un attacco alle regioni, perché voleva fare chiarezza tra le materie di esclusiva competenza della regione e di esclusiva competenza dello Stato. Io credo che ci fosse qualcosa di buono rispetto a un recupero di unitarietà di risposta sanitaria ai cittadini italiani che era positiva. E io, anche se sono regione, anche se difendo l'autonomismo regionale, non mi sento di dire che quell'istanza di una ricentralizzazione, di una maggiore chiarezza di competenze tra la regione e lo Stato fosse negativa rispetto alla cura della salute dei cittadini italiani, proprio perché noi tocchiamo con mano le disuguaglianze enormi che si sono avute in questi anni, territorio per territorio, nella cura dei cittadini italiani. Ma vengo, perché sennò ci sono troppi parentesi che magari perdo il filo, vengo a cosa è successo nell'agosto 2015 con la riforma che Maroni con la sua maggioranza ha approvato in Regione Lombardia, proprio per cambiare, per risolvere alcuni dei problemi che si erano aperti dalla riforma di Formigoni del 97. Cosa è successo nel 97? È successo che con quella libertà di scelta e con quella apertura al sistema privato si è aumentata tantissimo l'offerta sanitaria privata, con delle disparità incredibili territorio per territorio, Regione Lombardia, perché una cosa è Milano, una cosa è la Valtellina, chiaramente il privato ha investito a Milano, non ha investito in Valtellina, con un'offerta privata che a seconda dell'indicatore che prendiamo arriva quasi a coprire la metà dell'offerta sanitaria lombarda tra la parte pubblica e la parte privata. Se dipende dall'indicatore, perché qui è molto controverso dire quanto pesa la sanità privata in Lombardia, se contiamo i costi letto è una cosa, se contiamo i volumi proprio di soldi è un'altra cosa, se contiamo le persone curate è un'altra cosa ancora. Comunque guardate, io mediamente in questi anni ho imparato che possiamo sintetizzare qui, è il 40%, l'offerta sanitaria privata in Lombardia arriva a sfiorare il 40%, quindi cosa è successo con questo sistema? È successo, e guardate che io non ho nulla contro il privato dal punto di vista ideologico, ci mancherebbe, io sono anche dipendente di una struttura sottosanitaria privata, sono in aspettativa perché quando sono diventato consigliere regionale ho ritenuto giusto lavorare in tempo pieno come consigliere regionale con tutti i soldi che mi danno, sono dipendenti dalla società privata, io difendo il privato. Ma è successo che è stato progressivamente spostato sempre più risorse, sono state spostate sempre più risorse dal pubblico al privato. Cioè questo sistema ha tolto risorse al sistema pubblico e il privato non ha risposto a diritti con doveri, perché i contratti, dico, così, che sottoscrivono i privati con la regione Lombardia, guardate, rispondono alle esigenze del privato più che alle esigenze del pubblico, in moltissimi casi. Il privato che rispondeva a certi standard strutturali e gestionali, cioè faceva le cose secondo le regole strutturali che la regione ha dato e metteva il personale che la regione ha messo come standard, oppure che rispondeva anche alla normativa nazionale, è stato automaticamente convenzionato, accreditato in questi anni, indipendentemente dall'offerta sanitaria che c'era sul territorio. Mentre io credo sarebbe stato molto più utile per i cittadini lombardi fare un minimo di programmazione dentro la quale poi ammettere o non ammettere l'iniziativa anche del privato in un certo territorio. Perché cosa è successo? Se abbiamo territori con una sovraofferta ospedaliera, perché poi stiamo parlando essenzialmente di ospedali e di centri diagnostici, di poliambulatori privati, territori con una sovraofferta e territori in cui invece questa offerta è carente. Con una cosa che io aborro pensare in sanità, che è con lo scattare di un dinamismo concorrenziale tra privato e privato e tra privato e pubblico. Ma secondo me il tema il concetto della concorrenza in sanità è un concetto che andrebbe bandito. Noi dovremmo, secondo me, ragionare come sistema pubblico, come Regione Lombardia, come paese, nel mettere in sinergia le risorse. È un sano principio di sussidiarietà che nessuno nega, no? Lasciando tutta la possibilità, però organizzando questo sviluppo dentro una programmazione per cui nei territori ci deve essere un equilibrio di offerte. Perché cosa è successo in Lombardia? Siamo arrivati con le famose 34 cardiochirurgie, che sono l'offerta che c'è in tutta la Francia, che però ha 60 milioni di abitanti, mentre la Lombardia ha 10 milioni di abitanti. Con il risultato che queste cardiochirurgie sono contente che arrivino pazienti dal resto del paese, soprattutto dal sud, perché se no non avrebbero neanche i pazienti da curare, data la quantità di offerta. Perché poi lo sapete che i pazienti che arrivano fuori regione sono pagati dalla regione di provenienza, quindi sono soldi che entrano in regione Lombardia. Ma hanno anche determinato, siccome sono accreditate queste 34 cardiochirurgie, una spesa da parte della Regione Lombardia non oculata, non proporzionata rispetto al bisogno dei lombardi. E questi sono, io dico sempre, sono buoi scappati, nel senso che quando hai convenzionato, hai accreditato da un punto di vista anche giuridico una realtà, è complicatissimo poi togliergli l'accreditamento. Cosa puoi fare? Puoi fare quello che sta succedendo, ogni anno mi tagli un pezzettino di quello che mi dà. Per cui quest'anno, quando fine il contratto, ti do il 5% in meno, che è il 10% in meno di qualche anno fa, che è il 15%. Con il risultato che le strutture si lamentano, ma il difetto sta in manico, perché è stata concessa una sovradimensionamento delle strutture private accreditate che oggi non si può più sostenere con le risorse che abbiamo a disposizione. Questo processo è partito nel 97 con la giunta Formigoni, che è stato accompagnato allora da un processo di smembramento in due della cosiddetta governance, che ha visto nascere allora le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali, le ASL. Prima di allora c'erano le USSL, le USL, credo che qua siete tutti giovanissimi, però lo ricordate, prima delle ASL venivano le USL. In altre regioni d'Italia ancora si chiamano USL, USS, i nomi sono anche qua, visto che ogni regione si organizza diversamente, i nomi cambiano, ma in sostanza prima di quella riforma di Formigoni del 97 c'era una sola unità sociosanitaria locale dove la doppia S, USSL, stava anche a significare un'integrazione sociosanitaria. Con l'avvento della riforma del 97 di Formigoni abbiamo le ASL, aziende sanitarie locali, perdiamo una S. E abbiamo l'introduzione di una azienda, tanto nelle ASL quanto nel sistema ospedaliero, azienda ospedaliera. Quindi con una divisione del sistema sociale, del sistema sociosanitario, del sistema sanitario, la tenuta della S, e con l'introduzione del concetto di aziendalizzazione che porta a avere il budget, l'ultima lettera di bilancio, si dice, no? Come elemento di riferimento della propria attività. Intendiamoci, non è che fosse sbagliato mettere un'attenzione alla spesa, perché non si può spendere sempre non avendo le risorse, perché poi il debito, sappiamo cos'è il debito pubblico in questo paese, è una cosa che pesa, non si può spendere indipendentemente da cosa. Quindi il concetto di aziendalizzazione, anche dal mio punto di vista, non è negativo, dipende poi dopo come viene gestito, dipende poi dagli obiettivi che dà il direttore generale, perché se l'obiettivo è farmi il pareggio e se sei bravo a fare il pareggio io ti premio, allora qua qui nasce il problema, perché i direttori generali lombardi hanno tutti gli anni una pagellina, non so se lo sapete, per cui non sei bravo se hai curato bene i tuoi pazienti, ma sei bravo se hai rispettato il budget che ti ha dato la regione e sei ancora più bravo se hai risparmiato. Quindi anche questo, qui c'è un enorme tratto, capitolo da aprire, che riguarda la remunerazione delle aziende, la remunerazione dei direttori generali, che non è fatta in base, sostanzialmente si dice noi non paghiamo la salute, paghiamo la malattia, paghiamo, quanto più tu curi, tanto più ti pago. Bisognerebbe pagare la tua capacità di guarire le persone, bisognerebbe pagare, ripagare la salute, non pagare la malattia. Anche questo ve la butto lì come un altro elemento di riflessione. Ecco, questa divisione tra le ASL e le aziende ospedaliere ha portato in Lombardia a una frammentazione del percorso di cura della persona, per cui è sensazione comune di tutti noi di trovarci nella giungla dei servizi quando abbiamo bisogno di qualcosa, perché non sai da chi devi andare, non sai chi ti offre quella cosa lì e non c'è continuità nel passaggio dal territorio all'ospedale e dall'ospedale al territorio. Tu esci dall'ospedale, e è ancora così nonostante la riforma di Maroni, e ti dicono guarda, hai bisogno di riabilitazione, puoi andare dove vuoi, libertà di scelta, però la persona, soprattutto la persona fragile in quel momento, ha bisogno di accompagnamento, ci vuole continuità, anche perché proprio quando sei fragile hai bisogno di continuità nel percorso di cura e hai bisogno che il percorso di riabilitazione sia portato fino alla fine, non interrotto a metà. E qui apro un'altra parentesi, anche tutto il sistema di voucherizzazione e di pagamento con bonus delle prestazioni ha portato a una frammentazione della cura delle persone. Questo è una debolezza che secondo me anche nella politica nazionale di questi anni si sta avendo, anche negli ultimi governi, bonus bebè, bonus di qui, bonus di là, stanno minando il sostegno della rete dei servizi. Sarebbe molto meglio sostenere la rete dei servizi dove tu ti rivolgi quando hai bisogno e ti prendono in carico e ti accompagnano. L'idea ti do il bonus, ti do la donna e ti fai la riabilitazione è subdola, perché fa sembrare al cittadino che ti stanno dando il servizio di quel bisogno, ma nel momento in cui le risorse sono limitate lasci il cittadino a metà del guado a prestazioni non ancora terminate, con la necessità poi di fare che cosa? Di tirare fuori i soldi dal tuo portafoglio e di andare a prendere il servizio privato per finire poi dopo il tuo percorso di riabilitazione, il tuo percorso di cura. Parentesi, anche su queste cose il professore sicuramente è in grado di dire cose molto più interessanti di me. Noi abbiamo una spesa privata per curarci in Italia, ma anche in Lombardia, che sta diventando sempre più grande, il cosiddetto out of pocket. Poi se la, il pocket, la tasca è quella nostra, tutto ciò che noi paghiamo, il cosiddetto out of pocket, sta diventando una fetta sempre più grande. Non voglio dire percentuali di cui non sono perfettamente a conoscenza, ma credo che siamo sopra il 20%, no? Rispetto a quello che noi spendiamo.
39 miliardi.
Che sono miliardi, C'è anche il discorso della sanità integrativa, delle polizze, però non posso toccare tutto. E anche questo è un tema importante da un punto di vista anche ideale. Dobbiamo ammettere o non ammettere tutto questo welfare aziendale, le polizze integrative, per cui ci sarà qualcuno sempre più probabilmente in futuro che si occuperà della nostra salute con i meccanismi delle assicurazioni, che non è quello che è stato previsto nella nostra Costituzione e nel sistema che abbiamo conosciuto fino ad oggi. Lasciamo stare. Torno alla frammentarietà e alla giungla lombarda. Questo spezzare la cura del territorio degli ASL rispetto a quella dell'ospedale ha prodotto appunto questa frammentarietà di cura, soprattutto aggravata dal fatto che in Lombardia non esistono strutture intermedie, cioè o hai la famiglia o hai l'ospedale. Le strutture intermedie che esistono in Lombardia sono sostanzialmente le RSA, le case di riposo, ma che non possono assolvere a compiti di riabilitazione o di accoglienza temporanea di una persona. No, noi non abbiamo quello che sono in altre regioni, gli ospedali di comunità, i presidi di territorio. onestamente dicevo, Marco inizia nel 2013 il suo mandato e dice no, questa cosa noi dobbiamo affrontarla, perché questa disuguaglianza di offerta pubblico e privato, questo togliere risorse al pubblico, questo dividere tra azienda sanitaria locale e ospedale la cura della persona, sta diventando un problema. E cosa fa? Torna sostanzialmente indietro, riaccorpa gli ospedali del territorio, crea le ASST, scusate solo qualche acronimo, in sanità non si può fare a meno, aziende sociosanitarie territoriali. Ed è un'operazione che viene condivisa da tutti i consigli regionali, addirittura l'acronimo l'abbiamo proposto noi, ASST. Recupero la S che avevo perso con le ASL, dall'USSL alle ASL, recupero quella S e introduco una T che è strategica, territorio, aziende sociosanitarie territoriali, ASST. E tento di rimettere la governance sotto un'unica regia per ridare continuità di cura, per cui, in parole banali, quando esco dall'ospedale è la stessa azienda, è la stessa filiera di comando dirigenziale che si deve preoccupare di dirmi poi dove prendo il servizio sul territorio per il periodo di cui ho ancora bisogno dopo il congedo. Peccato che però si aggiunge oltre all'SST un altro livello di governo, che è quello delle ATS, agenzie di tutela della salute, che sono in realtà coloro che detengono i cordoni della borsa. Mentre vengono create 27 ASST su tutto il territorio lombardo, accorpando le ASL e l'azienda ospedaliera in quel processo di riunificazione, sopra queste 27 ASST vengono messe 8 ATS, più o meno una per provincia, agenzie di tutela della salute, che devono occuparsi di programmazione e di erogazione delle risorse, e che sono in sostanza coloro che veramente alla fine danno le carte, perché se sono le ATS che decidono che cosa dare alla SST in termini di programmazione e di risorse, e la SST è vincolata da questa cosa, poi capite benissimo. Sono 8, corrispondono, io la dico così per essere sintetico, a una centralizzazione del processo rispetto alle SL, alle aziende che c'erano prima. Qui si riporta sotto un controllo regionale più stretto la spesa e la programmazione. Non è un caso che i direttori generali delle ATS vengono chiamati periodicamente dall'assessorato, l'assessorato dà le indicazioni e sostanzialmente le ATS trasferiscono queste indicazioni, questi obiettivi, che sono quasi sempre obiettivi di bilancio, questi obiettivi li trasferiscono alla SST. Per cui alla faccia del governo che vuole l'autonomia, in realtà si è avuto una centralizzazione del governo della sanità lombarda. Ma soprattutto si è avuto la beffa oltre il danno, cioè che il territorio è diventato la Cenerentola in questi anni. Perché queste SST, i cui direttori generali siedono nell'ospedale, sono mangiate dalla preoccupazione di tenere in piedi l'ospedale, semplifico un po' il linguaggio, non entro nei dettagli, e il territorio che noi volevamo reintegrare e rilanciare nei servizi che sono deboli per la Lombardia, come dicevo, in questo momento è diventato la Cenerentola delle SST. Persino nella riforma c'era scritto che le SST dovevano avere un ramo ospedaliero, un ramo territoriale, per denotare questa attenzione al territorio. Questo ramo ospedaliero e ramo territoriale non sono stati neanche implementati dalla Regione Lombardia, molto doloroso. Ora, capite che stiamo andando sulla carta nella direzione giusta, continuità di cura, presa in carico, ha detto la Regione Lombardia, oltre alla libertà di scelta che non viene negata, che è sostanziata da questo sistema misto pubblico-privato, aggiungiamo la presa in carico, dal curare al prendersi cura, bellissimo, dal curare al prendersi cura siamo tutti d'accordo. Peccato che l'implementazione di questa cosa sta avvenendo con una centralizzazione che è basata poi sul problema della razionalizzazione della spesa. Altro paese, tra l'altro, guardate, ci voleva, era stato annunciato un obiettivo di diminuzione degli apicali, dei direttori generali, e i direttori generali, i direttori sanitari, i direttori sociosanitari, i direttori amministrativi della SST e dell'ATS, se li sommiamo, sono nello stesso identico numero di quelli che c'erano prima, più la parentesi, giusto perché ormai la politica va per slogan, va per obiettivi che accarezzano la pancia, però come dico sempre io, bisogna poi dopo guardare dentro le cose, bisogna valutare le politiche pubbliche, una cosa che in Italia non si fa che è la regione a cui tengo molto io, la valutazione. Oggi ci vorrebbe una bella, si chiama una missione valutativa, una bella ricerca valutativa a oltre due anni e mezzo dalla riforma del 2015, di Marocco, per vedere quegli obiettivi dove sono finiti, dove sono, perché alcuni sono clamorosamente falliti. Ora, in tutto questo si aggiunge, faccio l'ultimo pezzo delle parole che vi dico in questa, per questo mio intervento, una rivoluzione, non una riforma, ulteriore, che parte con le delibere del 2017 e diventerà attiva nel 2018, che riguarda la cronicità. L'hanno chiamata riforma della cronicità, ma io la chiamo rivoluzione della cronicità. Qualcuno mi ha sentito già parlare di questa cosa. Che è una rivoluzione ancora più forte di quella che si è avuta nel 2015 con il riaccorpamento delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie. Perché riguarda 3 milioni e mezzo di lombardi nella loro vita quotidiana, introducendo elementi nuovi che adesso vi dico, che a mio parere, al nostro parere, sono molto preoccupanti. Cosa succede dal gennaio 2018? Succede che ogni cittadino cronico lombardo, probabilmente qui ce n'è qualcuno, perché qualcuno di voi prenderà almeno una pastiglia al giorno, ma ne prende 24, io ne prendo una anch'io perché sono iperteso, sicuramente questa cosa riguarda molti di voi statisticamente, ogni cittadino cronico lombardo, ci conoscono perché ci sono i dati, riceverà una lettera dalla regione Lombardia che dice: caro cronico, per quello che riguarda la tua cronicità tu puoi scegliere un ente gestore tra questi che io ho scritto in questa lettera a tuo piacimento, che si occuperà della tua cronicità in tutto per tutto. Quello che non c'è scritto è: per tutto il resto continuerai a rivolgerti al tuo medico, se ti viene l'influenza o se ti fa male un piede tu andrai dal tuo medico di famiglia, il tuo medico di medicina generale. Per la tua cronicità però puoi scegliere, per adesso è una facoltà, ma l'obiettivo è di diventare il sistema di tutti i pazienti gestori. Gli enti gestori sono enti che si sono accreditati presso la Regione Lombardia entro il luglio 2017 e sono per l'88,5% enti privati, l'11,5% sono pubblici. A fronte della SST, che la Regione ha costretto ad accreditarsi perché non poteva la Regione non dire ai suoi ospedali entra in questo sistema, c'è però stata una grandissima corsa del privato ad accreditarsi in questo sistema. Sono in totale 294 gli enti gestori, ovviamente ce ne sono di grandi, di grandissimi, e poi ce ne sono di piccoli, c'è privato e privato, io ci tengo, c'è privato non profit, c'è anche privato profit. E non è tanto, guardate, ancora il solito problema per cui stiamo spostando ulteriore quota della salute dei lombardi verso il privato, è anche questo, ma da un punto di vista invece più sanitario stiamo spezzando la cura della persona tra il suo medico di medicina generale e lo specialista. Siccome i medici si sono subito ribellati a questa proposta, hanno fatto una successiva delibera dopo la prima in cui hanno detto ai medici: sai che c'è, se vuoi puoi aderire anche tu a questo sistema, puoi fare il co-gestore, ti metti d'accordo col gestore che il tuo paziente ha scelto e condividete un piano assistenziale, tu medico lo puoi firmare. Non è che oggi il sistema della medicina generale funziona così bene, perché oggi onestamente rapporti tra i nostri specialisti che ci curano il diabete, che ci curano l'ipertensione, e i nostri medici di famiglia non è che siano così frequenti e così organizzati. Quindi il problema c'è, fa bene la Regione Lombardia ad affrontare questo problema, ma la risposta ci preoccupa nel momento che, dopo che hanno consentito ai medici di aderire a questa cosa, a Milano solo un medico su quattro ha aderito e in provincia di Milano un medico su tre. In altri territori la percentuale è un po' più alta. Poi ci hanno detto che sono il 50%, peccato che però contano in regione, anche tolgono dal conto dei medici quelli che stanno per andare in pensione, non so perché. Perché dicono: questi non sono motivati ad aderire, quindi non li conto. Ma in realtà quelli sono i medici che hanno dei pazienti, quelli sono pazienti in carne e ossa, non sono fantastici. Quindi la realtà è che, se vogliamo a livello regionale essere ottimisti, possiamo parlare del 38-40% di adesione, per i milanesi è 1 su 4, in provincia abbiamo 1 su 3 che ha detto. Questo cosa vuol dire? Che ci sarà qualche paziente che sceglie un ente gestore e poi avrà il proprio medico che non è tenuto a sapere che cosa l'ente gestore gli prescrive, il digestore gli prescrive. Quindi noi stiamo frazionando la cura della salute. E se c'è una cosa che insegnano i medici, che ci hanno insegnato, è che serve unitarietà nel percorso di cura. Non si può non sapere che cosa lo specialista prescrive. Le terapie devono essere coordinate. La continuità di cura chiede che si parlino di più i medici, non che si parlino di meno. Questo è, se volete, l'errore concettuale che viene molto criticato. Ma un altro errore concettuale è che si sta passando a definire dei budget di cura cronico per cronico, o meglio, patologia cronica per patologia cronica. Le patologie croniche sono state classificate in 64 diverse tipologie, per ogni tipologia è stato deciso un set di cura e ad ogni set di cura corrisponde una cifra. Per cui, Carlo Borghetti è un paziente cronico ipertetico, ha diritto, se sceglie l'ente gestore, a queste prestazioni e io frutto all'ente gestore una certa cifra secondo il set che mi è stato assegnato. Si sta, la dico così, economicizzando la cura della cronicità, così come era successo per l'attività ospedaliera con l'introduzione dei cosiddetti DRG, il sistema per cui se vai in ospedale ti sei rotto il femore, vale tot, ti fanno un'operazione al cuore, vale tot, hai un tumore al seno, vale tot. Sapete, gli ospedali hanno un rimborso regolato secondo una tabella infinita, lunghissima, di prestazioni, ogni prestazione ha un valore. Anche qua non voglio aprire la discussione su DRG, è molto complicata, però sicuramente questo sistema ha prodotto in questi anni tanta inappropriatezza, perché ahimè, ma penso al male si fa peccare, ma qualche volta si indovina, qualcuno a volte fa anche delle prestazioni non esattamente necessarie, perché però sono, da un punto di, sono remunerative, e gli scandali sono stati tanti. Ora non si può dire che una cosa è sbagliata perché qualcuno truffa e quindi la cosa non va bene a prescindere, perché se qualcuno truffa è anche un truffatore, però ci dobbiamo porre a anni di distanza la domanda se questi DRG stanno funzionando oppure no. Soprattutto alcuni DRG sono rimasti piuttosto vecchiotti, adesso anche qui non posso aprire troppe parentesi, ma vi assicuro che ci sono dei DRG che sono molto remunerativi rispetto al costo vero che ho già una prestazione, perché ci sono farmaci nuovi, ci sono tecniche nuove, quindi dare quella cifra a quell'ospedale per quell'operazione è esagerato. Invece ci sono dei DRG che pagano troppo poco, per cui gli ospedali magari non si mettono, non hanno piacere di fare quelle operazioni perché sono poco ripagate dal sistema. Ora, se questo è il problema dentro l'ospedale e va risolto, non voglio fare terrorismo, però insomma mi devo dire le cose che mi hanno detto. Io sono preoccupato che questo sistema si trasbordi, si trasferisca sulla cura del cronico. Tant'è che molti stanno già contestando, per esempio, i set di cura. Qualcuno dice che per esempio i cardiopatici mancano delle prestazioni come l'ulter, cosa che forse conoscete tutti, che invece è abbastanza normale mettere dentro in un set, prevedere in un set di cura per un cardiopatico. E il sospetto è che poi dopo, se tu sei un cardiopatico e devi fare l'ulter, siccome non è riconosciuto nel rimborso della regione Lombardia, poi l'ente gestore ti dice guarda, se lo vuoi fare, fallo, però sappi che questo te lo paghi, perché non è previsto. Queste sono un po' alcune problematiche. Un'altra problematica grossa, credo che devo chiudere, giusto? L'altra problematica grossa riguarda il fatto che la regione, con questa rivoluzione sui cronici, cosiddetta riforma, consente agli enti gestori di subappaltare fino al 10% e nei territori montani fino al 15% di prestazioni a realtà erogative che non sono ancora accreditate al sistema sanitario. Se fai entrare dalla finestra quello che in questi anni non ha potuto entrare dalla porta, siccome c'è stato sostanzialmente il blocco degli accreditamenti perché le risorse sono finite e i privati sono tantissimi, la regione dice però sulla cronicità un ente gestore io gli do la possibilità, se vuole, alcune prestazioni di farle fare anche a qualcun altro che pure non è ancora entrato nel sistema. Anche qua io mi chiedo chi garantisce poi dopo le prestazioni di questo soggetto se non è ancora accreditato il sistema. Risposta della regione, l'ente gestore che ne deve rispondere alla regione, forse un livello intermedio di garanzia da parte della regione sarebbe stato opportuno. Perché devo aprire in questo modo o il 10 o addirittura il 15% di prestazione? Guardate che voi potete pensare che il 10% è una piccola cifra, ma L'importo complessivo della cura dei cronici lombardi in regione Lombardia vale 12 miliardi di euro all'anno, perché la cronicità pesa più di 2/3 della spesa sanitaria della Lombardia. Riguarda 1/3 dei lombardi, 3 milioni e 3 di persone, e vale 3/4 della spesa sanitaria della Lombardia, che è 2/3, 3/4, sono le grandezze, quello che è 18 miliardi all'anno. Se fate 2/3 sono 12 miliardi, 66%, qualcuno ci 70, 64%. Quindi la cura del cronico vale 12 miliardi. 10% è 1 miliardo e 200 milioni. Stiamo parlando di cifre che forse ancora di euro, che forse ancora facciamo fatica a... quando io spesso traduco il lire, poi magari adesso non lo faccio per non fare delle gaffe. Quando parlavo del costo del referendum, dicevo che il referendum lombardo costa 50 milioni di euro, sono 100 miliardi di lire. Traducete voi il lire 12 miliardi di euro. 24 mila miliardi. Sono cifre che sfuggono.
Il settore dei pubblici è l'11%.
Sì. Attenzione, no, bisogna dire tre cose. Ho detto ci sono gestori naturali, i gestori pubblici sono grandissimi, perché stiamo parlando delle SST, quindi i gestori pubblici in realtà stanno già curando una grandissima fetta di pazienti lombardi, per cui vi vedete dal punto di vista gestore per gestore, se li contiamo, l'88% sono privati, l'11% sono pubblici, ma il pubblico, vi va a dire, siccome sono le grandi SST, i grandi ospedali pubblici, gestiscono già ora una grande fetta di pazienti lombardi. Ma siccome scatterà il meccanismo concorrenziale, io ho il brivido a dirlo, ci saranno enti gestori che avranno tutto l'interesse ad andare a prendere il signor Carlo, la signora Maria, la signora Giovanna, a dire guarda, vieni da me, io ti prendo in carico per la tua cronicità, perché magari poi se hai bisogno di qualcos'altro te lo offro io. Allora, io non voglio fare del terapia psicologico, non sono contro il privato, assolutamente, noi abbiamo una grande risposta di cura, ciascuno di noi, credo, quando deve farsi curare va giustamente da chi gli dà più garanzie, da chi lo cura meglio, da chi ti fidi di più. Ma il problema è che queste sono tutte risorse che stanno spostando progressivamente la sanità pubblica e la sanità privata. Noi stiamo ulteriormente indebolendo la sanità pubblica. E quindi quando io dico queste cose, non lo dico perché voglio male al privato e dico che il privato per forza tuffa. Per carità, assolutamente no. Però stiamo sicuramente mettendo ancora più in difficoltà il sistema pubblico. I direttori generali degli ospedali che abbiamo incontrato, noi stiamo dicendo queste cose, io sto dicendo queste cose, non perché leggo una delibera e poi capisco queste cose. Perché si incontrano i medici, si incontrano le associazioni dei pazienti, si incontra il direttore generale degli ospedali e loro ti dicono queste cose. I direttori generali degli ospedali temono che rimangano negli ospedali pubblici i pazienti cronici più complessi, più fragili, quelli appunto che poi sono meno remunerativi, perché sono più a rischio di peggioramento e magari a rischio di ospedalizzazione. Siccome c'è il budget, siccome c'è un set di cura, si fa presto fare uno se uno fa due. Quelli più gravi, che sono circa 150.000 la cosiddetta fascia rossa, probabilmente sono meno interessanti per un gestore privato, perché poi se devi andare fuori set, allora lì diventano più lunghi. Capite che è diverso dire che è stata fatta una riforma per passare dal curare al prendersi cura e dire queste cose. Perché, come dicevo un attimo fa e chiudo, io vedo una deriva economicistica anche rispetto alla cura della cronicità che mi preoccupa rispetto alla proprietà delle cure. Che cosa avremmo fatto noi? Perché giustamente qualcuno dice, ma voi cosa avreste detto? Tu cosa avresti fatto? Io avrei chiamato i medici e li avrei messi intorno al tavolo, come hanno fatto altre regioni da tempo, e gli avrei detto, come possiamo lavorare meglio tra voi medici di famiglia e gli ospedali e gli specialisti? Da altre parti cosa hanno fatto? Hanno supportato i medici, gli hanno dato la segretaria, gli hanno dato il fisioterapista, gli hanno dato l'infermiere, gli hanno fatti mettere insieme. Esiste già una cosa che Balduzzi aveva previsto, ricordate il decreto Balduzzi, cioè, si chiama AFT, aggregazione funzionale territoriale, che sono la spinta ai medici a mettersi insieme a lavorare, li avrei supportati e avrei messo in mano al medico il piano assistenziale individualizzato, di cui non vi ho parlato perché sennò vorrei prendere troppo tempo, che invece faranno gli enti gestori, perché il medico è quello che mi deve garantire che lo specialista mi dica la cosa giusta e ci sia la compatibilità tra quello che il medico mi dà quando ho altri problemi e quello che mi dà lo specialista. Ma i nostri medici conoscono la nostra situazione familiare, sanno se a casa c'è un genitore, un parente, un marito, una moglie che possono aiutare nell'assunzione della terapia. Cioè, ci sono, la persona va curata tenendo conto della sua realtà complessiva. Quello che viene denunciato è il timore che questi piani assistenziali che faranno gli enti gestori altro non siano che un'agenda di appuntamenti, dove ti garantiscono, perché questo sarà garantito, bisogna dirlo, che la visita, l'esame ti sarà fatta nei tempi adeguati, ma poi tutto il resto non è competenza del gestore. Se tu appunto hai influenza, tu dovrai andare al tuo medico, e se il medico e il gestore non si parla, non so, questo è un problema. Quindi questi piani assistenziali noi li avremmo fatti fare al medico, perché è lui che deve garantire l'unitarietà di cura. La medicina generale ci serve ancora o non serve più? I medici di famiglia sono considerati uno dei punti di forza del sistema sanitario italiano, mica dappertutto ci sono i medici di famiglia. Noi siamo abituati al fatto che nasciamo e abbiamo un medico, ma questa è una scelta che è stata fatta dai nostri padri saggiamente, per cui ognuno di noi ha un medico di riferimento. Ma noi adesso ci sono anche problemi, anche qui un'altra parentesi da aprire, ci sono sempre meno medici, qui in alcuni territori, lo sapete, anche a Milano succede che quando un medico va in pensione non si riesce a avere un altro. Qui in realtà i medici di medicina generale sono sempre meno, ma la risposta non può essere, a mio parere, saltiamo i medici di medicina generale e passiamo agli enti gestori. La risposta deve essere: aiutiamo i medici a fare bene il loro mestiere, mettiamoli in rete, supportiamoli e facciamo fare a loro questo ruolo di regia sulla cura delle persone in maniera unitaria. Anche perché, e chiudo veramente, gli enti gestori saranno sia prescrittori che erogatori, decideranno loro che prestazione farti e ti daranno quella prestazione che poi verrà ripagata dalla regione con i budget di cura. E anche questo può essere un motivo di preoccupazione, perché un conto se l'impegnativa te la fa il tuo medico e tu vai a fare prendere la prestazione dall'altra parte, un conto se l'impegnativa, tanto per capirci, te la fa quell'ente gestore che tu hai scelto, che è anche quello che poi dopo ti fa la cura. E magari all'insaputa, perché questo statisticamente succederà, all'insaputa del tuo medico.
Ma come hanno fatto fare una cosa del genere?
Se voi ascoltate come viene proposta dalla regione questa cosa, vi diranno: signora, lei avrà un ente gestore che le garantirà tutte le visite e gli esami di cui ha bisogno nei tempi stabiliti. E questa è una cosa buona, non vi diranno l'altra parte che ho raccontato io.
No,
per cui,
Carlo, scusa, gli garantiranno tutte le cure che rientrano nel costo standard.
Bravissimo, non di quel bisogno, bravo.
Il costo standard, ricordatevi perché è standard, è sempre più basso del costo da necessità.
Perfetto, anche bravissimo, perché certo, però viene venduta diversamente. Se voi sentite, adesso non volevo buttarlo troppo in politica, se voi sentite l'assessore che parla, e questo dicono che sarà scritto nella lettera che riceverete a casa, ci sarà scritto: caro cronico, di quello di cui hai tu bisogno si prende cura il gestore. Non c'è scritto di quello di cui hai bisogno se sta nel set di cura. Tra l'altro i set di cura, mamma mia quante cose bisognerebbe dire, sono costruiti tenendo conto percentualmente delle prestazioni che sono state erogate a quel tipo di cronico in Regione Lombardia nel corso degli anni. Cioè è una cosa statistica, non risponde alle linee guida scientifiche internazionali di cura di quella patologia, di set di cura, ma risponde alla fotografia di quello che in questi anni quei cronici lì hanno preso come prestazione al servizio sanitario. Mi spiego? I set di cura li hanno fatti tenendo conto del 5% delle prestazioni complessive che sono state erogate. Ecco perché alcuni medici dicono: guardate che quei set di cura non funzionano, perché non è che, siccome è successo così statisticamente, allora vuol dire che è stata fatta la cosa giusta, anche perché sapete c'è un sacco di inappropriatezza, no? Oggi si parla di dottor Google, avete mai sentito questa espressione? Tutti noi andiamo su internet, vediamo secondo l'ora che ci abbiamo quale esame secondo noi avrebbe fatto, andiamo dal medico e qualche volta il medico ci dice no, qualche volta il medico ci dice sì. Quindi oggi nelle prestazioni erogate c'è anche tanta inappropriatezza. Nel decidere i set di cura, fotografando le prestazioni erogate, si è deciso anche evidentemente di mettere dentro delle prestazioni che sono inappropriate. Ultima cosa che abbiamo fatto noi: potenziare la prevenzione. Non si parla mai di questa cosa, perché adesso è la prima cosa di cui si parla quando si parla di salute. La prevenzione non è una spesa, è un investimento. Se noi curiamo le persone prima che si ammalano, le teniamo in salute, spendiamo meno dopo. Ma la prevenzione, anche in Lombardia, che pure ha livelli migliori di altre regioni di investimento, è ancora la cenerentola delle nostre preoccupazioni, dei nostri programmi e della nostra spesa. Prevenzione, e questo anche per i cronici. La prevenzione è esclusa dai set di cura. Quindi se tu vuoi fare un esame di diagnostico per capire se hai qualcos'altro per prevenirlo, sicuramente non sta nel set di cura. Mi fermo perché ci sarebbe troppo cosa da dire, ma mi interessava, dentro un panorama complessivo nazionale preoccupante, dirvi anche che questa sanità, che ha le sue eccellenze, sta percorrendo delle strade, a nostro parere, molto preoccupanti per il futuro dell'Europa.
Scusa, mi chiedo una domanda.